sia con voi e con tutti gli uomini che ci conosce. Noi figli non vogliamo rappresentare per voi un ansioso. Avete già abbastanza problemi da risolvere. Ormai è lontano in queste situazioni. Certo, comprensibile che le nostre parole vi pongano di fronte a
dolose
cose che profondamente sentite
la unire al vostro fiero nullo
in sé dei problemi. Ma non vedete, cari, ciò che intendo dire è che non vogliamo rappresentare per voi una sorta di remora a quello che avreste fatto se non ci aveste incontrati. Cioè, non vogliamo rappresentare un rafforzativo delle leggi morali, unicamente crescere il timore di agire in un certo senso, cosa che non avresti avuto se non ci avessimo amati. Voi sapete quanto sia importante che l'uomo agisca secondo il proprio sentire, secondo la propria convinzione. Perciò, come anche questa sera avete udito, rileggendo le parole di Kempis, non dovete avere remore d'ordine morale, perché con la nostra presenza noi indirettamente abbiamo rafforzato e resi più validi i principi della morale. La morale è giusta nei confronti dei propri simili, allorché serve a frenare un atteggiamento che potrebbe essere per quelli dannoso, ma non nei confronti del proprio essere interiore. Noi speriamo sinceramente di essere da voi compresi, di riuscire a spiegarci in modo chiaro e fattivo, perché vogliamo che un giorno, guardando alle esperienze terrene, voi diciate: ho conosciuto l'amore degli uomini ed era possessivo. Ho conosciuto la loro amicizia ed era sfruttamento. Ho conosciuto il loro aiuto ed era umiliazione. Ho conosciuto la pietà degli uomini ed era degnazione. La loro protezione, ma aveva un secondo fine. Ho conosciuto la giustizia degli uomini, ma era parziale. La loro forza, ma era brutalità. La loro onestà, ed era apparenza. Ho conosciuto la fede degli uomini, ma era una prigione. La loro filosofia, ed era cenere. La loro scienza, ed era cecità. Ho conosciuto la compagnia degli uomini, ma non mi riempiva. Tutto questo ho conosciuto ed assaporato, e restandone turbato ho compreso di non essere morto a me stesso. Mi lascio momentaneamente con la preghiera di stare molto concentrati. Sono la fisica del tipo aperto. Vengo per fare il solito dono a qualcuno di voi, qualcuno che questa sera non è presente. Puoi tenere il polso caldo. L'istintiva reazione che avete di fronte ad una verità che vi crea problemi di comprensione o che lede il vostro io è quella di respingerla con l'incredulità. V'è un grandissimo numero di persone che non credono alla sopravvivenza perché il credervi porta per opinione comune al rispetto di un codice etico religioso che costituisce una sorta di remora ad un certo loro comportamento, perciò si difendono col non credere. Dobbiamo riconoscere in questo atteggiamento una coerenza di fondo che non riscontriamo in altri. Noi non vogliamo convincere nessuno che quello che diciamo sia vero. È afferrabile da una serie di considerazioni, l'una derivante dall'altra, che partono da molto lontano. Il discorso che facciamo È come lo svolgimento di un'equazione o di un sistema di equazioni. Se salta un passaggio, salta la soluzione. È un discorso che ha un senso compiuto. Non se ne può accettare per vera una sola parte. Se giusta è l'impostazione, vera e giusta la soluzione, vera e giusta la conclusione. Voi già conoscete lo sviluppo del ragionamento. Se lo ripeto questa sera a conclusione di un argomento che ci ha tenuto impegnati per molte riunioni, è per trovare un nuovo modo di esporlo, sì da renderlo comprensibile a quelli di voi che ancora non l'avessero compreso. Osservando il mondo in cui viviamo, cogliamo la molteplicità delle forme, degli ambienti, la pluralità degli esseri. Se noi crediamo che questo mondo che osserviamo, così come lo vediamo, con le caratteristiche che cogliamo, esista oggettivamente, al di là delle sfumature che indubbiamente caratterizzano le immagini che di esso mondo sono colte dai soggetti, se crediamo che la suddivisione dei piani di esistenza sia reale e non derivi invece da differenti categorie di sensi che ci danno differenti immagini di una stessa identica realtà, in poche brevi parole, se crediamo che questa molteplicità che cogliamo esista oggettivamente, possiamo credere a Dio? Supponiamo di sì. Allora, come può essere questo Dio distinto da tutto quanto esiste? Se così fosse, non sarebbe completo, né infinito, né assoluto, eccetera, eccetera, perché mancherebbe di una parte della realtà oggettiva, per l'appunto della molteplicità che noi abbiamo postulato esistere oggettivamente. Sul piano dell'oggettività vi sarebbe Dio, e vi sarebbe l'insieme della molteplicità, cioè il manifestato. L'uno limiterebbe l'altro, e viceversa. Un simile Dio sarebbe al massimo il migliore degli esseri, ma i suoi caratteri non andrebbero oltre quelli di un essere limitato. Supponiamo allora che Dio non sia distinto da tutto quanto esiste. E questo può avvenire solo se Dio è formato dall'insieme dell'esistente. Ma in questo caso egli sarebbe continuamente mutevole, perché il divenire dei mondi, al pari dei mondi stessi, sarebbe oggettivo, appunto con la conseguenza che Dio non sarebbe mai uguale a se stesso. Certo, nessuno può impedire a chi che sia di credere ad un simile Dio, ma dimmi in chi credi e ti dirò chi sei. È chiaro che un Dio così concepito non avrebbe quei caratteri che universalmente sono attribuiti a Dio. La conseguenza di queste brevi considerazioni è
o Dio non esiste. E vedremo dopo se ciò è possibile. Oppure, la molteplicità è un'apparenza. Se infatti la molteplicità fosse un'apparenza, allora anche il divenire dei mondi non sarebbe reale. Il quadro cangiante e molteplice che osserviamo altro non sarebbe che l'insieme di immagini che differenti categorie di sensi ci danno di una stessa identica realtà. Quest'unica realtà potrebbe essere Dio, un Dio che tutto comprenderebbe, perciò completo ed infinito perché unico, immutabile perché non toccato dal divenire dei mondi, assoluto perché da tutto indipendente, e via e via. Ed essendo così singolare, così diverso da tutto quanto appare esistere nel mondo della molteplicità, veramente potrebbe essere la prima causa increata. È chiaro che la mia certezza circa l'esistenza e la natura di Dio non deriva da questa speculazione, anzi non deriva da speculazione alcuna. Ma io credo che questo ragionamento sia da voi accettabile e in ogni caso il solo che può conciliare l'esistenza di Dio con l'esistenza della molteplicità. Credenti di tutte le fedi, se voi credete in Dio, credete a questo Dio, perché è il solo che può esistere. Il più vero per approssimazione alla realtà. Questa non è una affermazione di fede, è un'affermazione della ragione. Detto questo, la domanda che si pone subito dopo è: che cos'è questa molteplicità, cioè gli esseri, i mondi, in rapporto a Dio? Creazione o emanazione divina? Se con questi termini si intende un evento oggettivo, no certo. Nulla può realmente nascere, trasformarsi, sparire nella realtà assoluta ed oggettiva. Gli esseri e i mondi non sono stati creati o emanati da Dio nel senso che nella realtà assoluta prima non c'erano e adesso ci sono. Il prima e il dopo fa parte del divenire, dell'illusione del tempo. Un cosmo appare nascere e morire perché è una realtà parziale, limitata, relativa. Limitata tra l'altro da un inizio ed una fine. Il cosmo appare contenuto fra l'emanazione e il riassorbimento, ma questi eventi, come quelli che fra questi accadono, appartengono al mondo dell'apparenza. Ogni attimo che vissuto sembra non potersi fermare, è in realtà senza tempo, non può essere stato creato, né può distruggersi, era prima che lo vivessimo e rimane al di là del suo apparente trascorrere. Sul filo di questa considerazione, la manifestazione non appare certo come conseguenza di un atto di volontà di Dio, ma semmai come un suo aspetto, una sua parte, anche se oggettivamente non distinguibile da Dio, perché se lo fosse sarebbe oggettivamente esistente e perciò limitante Dio. Inoltre, come un organismo è un insieme di parti che ha funzioni proprie e diverse da quelle dei singoli organi che lo compongono, a maggior ragione Dio è tutt'altra cosa dall'insieme della molteplicità, peraltro apparente. Come si sa, le domande sono come le ciliegie, l'una tira l'altra, e a questo punto la domanda che la logica impone è: se Dio è l'unità, tanto che la molteplicità è un'apparenza, allora poteva non esistere questa apparente molteplicità? Nel regno del manifestato, del molteplice, tutto ha una ragione, uno scopo. Anche senza osservare i grandi eventi cosmici, la verità di questa affermazione è riscontrabile dai semplici fatti naturali, che so, per esempio, il colore, il profumo di un fiore, che attirano più gli insetti di una certa specie anziché altri, fa aumentare le possibilità di impollinazione fra fiori della stessa pianta o di piante della stessa specie. E così tutti i fatti naturali che possono essere recepiti dalla portata della vostra osservazione e della vostra comprensione, mostrano avere una ragione, tendere ad uno scopo. Ma anche senza pensare alle cause finali di Aristotele o al finalismo, se la manifestazione esistesse senza scopo alcuno, cioè esistesse per esistere, è chiaro che non potrebbe non esistere. Tuttavia, solo quando si parla di Dio, si parla di colui che non ha causa, non ha perché, allora ciò che si può dire a chi, come l'uomo, è abituato all'effetto quale conseguenza della causa, suona più come un postulato che come una dimostrazione, più come una tautologia, l'essere e l'essere, che come una spiegazione. Vedete, una realtà oggettiva diversa da quella che è non può esistere. L'abbiamo detto prima. Se Dio esiste, non può che essere infinito, eterno, assoluto, immutabile, onnisciente, eccetera, eccetera. Allora, può non esistere quell'unico Dio che può esistere? Quell'unico Dio non è Dio creatura della fantasia di certe teologie, ma è la ragione, la reale dimensione d'esistenza del tutto. Se lo si toglie, sparisce tutto. E la reale dimensione d'esistenza del tutto è l'unità di un solo essere, l'essere unico ed assoluto che è chiamato comunemente Dio. Sul piano assoluto, l'essere si identifica con la coscienza, con il sentire assoluto. Questa non è un'affermazione dogmatica, è un'affermazione che è contenuta nel concetto stesso di essere assoluto, come, per esempio, il concetto della identità con se stessi è contenuto nello stesso concetto di identità. Ora, questo sentire assoluto non è un sentire, ma è la completezza del sentire. E questo non sarebbe se Dio non fosse la fusione nell'unità della molteplicità. V'è fra l'unità e la molteplicità, fra la realtà assoluta ed oggettiva e l'apparenza, lo stesso rapporto che v'è fra causa ed effetto in chi è causa di se stesso. Perciò errato sarebbe credere che il manifestato fosse lo sgabello su cui Dio poggia i suoi piedi. Ogni essere è parte integrante di Dio, anche se da Lui non è oggettivamente distinguibile. Ed anche nel mondo della relatività, ogni essere non è condannato ad una perpetua limitazione, ma la coscienza si amplia sempre più fino ad identificarsi in Dio, che è la comunione del tutto. Difatti, il sentirsi distinti da tutto quanto esiste deriva da una delimitazione non oggettiva del sentire. La vera natura del sentire è il sentire unico ed assoluto. Perciò la vera natura di ogni essere è l'essere unico ed assoluto, Dio. Questa diversa concezione di Dio trae seco una diversa concezione della realtà e della vita. Noi esistiamo perché esiste Dio e viceversa, fatto salvo il carattere assoluto di Dio, cioè di indipendenza di Dio. Tutto quanto esiste è perfetto e indispensabile, naturalmente al di là di opinioni e giudizi che necessariamente sono relativi ai singoli. Intendo dire che una situazione può essere piacevole o dolorosa, ma sempre relativamente a chi la vive o a chi la osserva, mai in senso assoluto. E con ciò intendo accennare alle difficoltà incontrate dal monismo spiritualistico per spiegare l'esistenza del male inconcepibile in Dio. Il male fa parte del mondo del relativo. È come tutto il divenire dei mondi che non incide nella realtà di Dio. Tuttavia il male nel piano relativo ha una sua precisa funzione. Nulla della molteplice versione dell'esistente è errato o superfluo. Anzi, ogni fatto ha più significati, tanti significati perlomeno quanti sono i suoi protagonisti. Tutto quanto viviamo esiste da sempre e per sempre, al di là del tempo. Ed esiste in molteplici versioni, si dà par salva la libertà del singolo ove e quando sia necessario. Quanto ci appare come passato e come futuro esiste identicamente nell'eterno presente. tuttavia non esisterebbe se non esistesse nel tempo, e viceversa. Perciò al di là del tempo esiste la comunione degli esseri a cui tutti siamo votati ed in cui la molteplicità è trascesa perché fusa nell'unità, ma ciò non sarebbe se nel tempo non vi fosse la sequenzialità e la separatività che originano la pluralità. Badate bene, questo concetto è giustamente inteso allorché serve a chiarire e meglio comprendere che la manifestazione nulla trae né apporta a Dio nel senso temporale. Questa diversa concezione della realtà e di Dio, che libera l'immagine del divino da quegli orpelli posticci di un misticismo romantico, ci autorizza forse a credere che la moralità non abbia senso alcuno, che inutile sia lo sforzo dell'uomo di tendere al bene, di migliorare il proprio mondo, sinché l'uomo non comprende che il suo essere deve estendersi al di là dello spazio limitato e delimitato dal suo egoismo, sinché non comprende che le proprie qualità non gli appartengono solo per se stesso. La legge del dolore lo richiama alla comprensione. In ciò sta la risposta. Di più, se Dio è la reale dimensione d'esistenza del tutto, se Egli è l'unico essere in cui tutti ci riconosciamo, allora ogni essere è un altro te stesso. Se puoi convincerti di questa verità, getta pure lontano da te ogni legge, ogni comandamento, perché se non sono che una pallida imitazione, una grottesca caricatura di quella convinzione interiore che sola può trasformare i tanto meravigliosi quanto irraggiunti ideali morali in viventi realtà. Pace a voi.
Rito che vi fu detto di perdonare 70 volte 7, ma tu invochi la giustizia divina sugli altri e la misericordia su te stesso. O ipocrita, credi forse che se l'ora della giustizia venisse al tuo comando, in te non si troverebbe iniquità alcuna? Preoccupati d'essere giusto prima di invocare la giustizia. Mio è il giudizio, dice il Padre. In verità ti dico che sarai perdonato solo quante volte tu perdonerai. E perché ti scandalizzi per la corruzione e levi la tua protesta, ipocrita? Con che diritto invochi l'onestà dei tuoi simili quando tu stesso sei corrotto? Credi forse che i tuoi simili ti debbano la loro onestà? In verità ti dico, che quanto pretenderai dagli altri, da te si pretenderà. E perché credi che ai tuoi simili spetti fare in modo che tutto funzioni per il meglio e a te spetti solo godere i frutti dell'altrui fatica? Ipocrita, comincia a fare tutto intero il tuo dovere, se vuoi il meglio. In verità ti dico che se non senti tuo il mondo in cui vivi, esso non sarà mai quale lo vorresti. E perché pretendi d'essere trattato con speciale riguardo, quando tu sei mal disposto a riconoscere il diritto dei tuoi simili d'essere più di te o diversi da te? Comincia col trattare gli altri come vorresti essere trattato. In verità ti dico che se tu avessi compreso che gli ultimi sono i primi nel sentire e i primi gli ultimi, lo sentiresti ogni essere come parte di te stesso. E perché ti scandalizzi quando odi bestemmiare il Padre? Ipocrita, non lo bestemmi tu stesso quando credi che vi sia qualcuno o qualcosa che possa essere non amato dal Padre, qualcuno o qualcosa che possa dispiacergli o essere da lui preferito? Che il Padre vada in collera e che castighi gli uomini? In verità ti dico che neppure chi opera prodigi è più amato dal Padre o a lui più vicino. Forse che solo chi ha gli occhi belli vede bene. Preoccupati di santificare il nome del Padre con ciò che fai e con ciò che credi. Col perdonare di più i tuoi simili, che come te hanno bisogno d'essere perdonati. Col non pretendere dagli altri più di quanto sei in grado di pretendere da te stesso. Col fare qualcosa di più che accontentarti di stare al mondo, col convincerti che nessun essere merita il tuo disprezzo, la tua indifferenza, anzi null'altro merita se non il tuo. Con tutti voi.